penitenciero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano le
Questi sono i sonori dei funerali di del presidente iraniano Raisi. Come è stata accolta la notizia della sua morte dall'opposizione iraniana?
Noi eravamo in piena manifestazione a Milano, noi alcuni attivisti iraniani a Milano, in una manifestazione globale contro appunto la pena di morte, le pene di morte che in questo momento sono molto rafforzate, in particolar modo quella contro Tumay Tsualehi, amatissimo rapper iraniano condannato a morte, e abbiamo letto la notizia del, appunto, quella battuta subito dalle agenzie della caduta dell'elicottero, quindi ancora la notizia non era certa, ed eravamo molto molto presi da quello che stavamo facendo. Stavamo spiegando cosa fosse la tortura bianca, questo strumento terribile che il regime usa appunto per forzare, no, i condannati a confessare, e quindi molto spesso poi a estorcere loro confessioni che li portano addirittura alla pena di morte. Siamo rimasti molto frastornati. Finita la manifestazione, io ho cominciato a sentire personalmente delle emozioni molto strane. Mi veniva molto da piangere, ma era un pianto profondo, antico, che non riuscivo a riconoscere. Era un pianto che non riuscivo a decifrare, non era un pianto di lì per lì come una sensazione di gioia, di vendetta, però era un pianto profondissimo. Man mano che poi la notizia è stata veramente, cioè, approvata della morte, e man mano che con i canali appunto iraniani si cominciavano a vedere le reazioni delle persone che avevano subito tutta questa repressione, tutti questi crimini, non solo in questi 2 anni, ma in questi 45 anni, ecco, le emozioni sono affiorate. E c'è stato spazio dentro di me per riconoscere che c'era una parte di gioia e di felicità per questa morte. Questa morte che ancora non si sa esattamente, no? Se davvero sia stato un incidente, se possono esserci altre cause, non è ancora certo, ovviamente. Però comunque c'era un sentimento di gioia, di dire: un grande criminale se n'è andato. Sarebbe stato molto meglio se fossimo arrivati al giorno in cui ci sarebbe potuto essere un processo davanti a una corte penale internazionale. Non è andata così, ma il sentimento è: ok, un grande criminale che ci ha fatto tanto male non è più su questa terra. Questo è proprio il sentimento che ho provato e che provo ogni giorno di più leggendo quello che succede in Iran, sinceramente. Giornalista bazzari, mokhbere dozzari, honarmand terbari, surakh mush bekhar, ma'mur ma'zur, az bala dastur,
kallade majbur, surakh mush bekhar. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno da Michele Migone. Leila Mandelli, un'attivista contro il regime degli Ayatollah, in qualche maniera riassume quali sono stati i sentimenti dell'opposizione alla notizia della morte del presidente Raisi. E quindi continuiamo a sentirla.
Le autorità iraniane hanno deciso nella città di Teheran di cambiare il nome di una via che si chiamava Khovaran, e adesso ti spiego, in via Raisi. Cos'è Khovaran? Khovaran è un cimitero Cairo, al sud-est, a sud-ovest, scusami, di Teheran, ed è un grandissimo, una grandissimo cimitero, una, praticamente le fosse comuni a cielo aperto. E questo come ha a che fare con Raisi? Raisi nel 1988, alla fine della guerra tra Iran e Iraq, uccise, fu il diretto mandante dell'uccisione di una cifra tra 4.500 e 5.000 giovanissimi ragazzi che erano già stati condannati, cioè erano già in prigione con delle condanne da espiare, e quindi fu veramente una sorta di barbarie nella barbarie. Da un giorno all'altro furono messi al muro, fucilati e gettati i loro corpi in queste fosse di massa di questo appunto cimitero di Khovaran, senza che le loro famiglie non abbiano mai avuto la possibilità di sapere neanche dove andare a piangere anche un pezzettino di ossa. Ecco, il fatto che oggi la Repubblica Islamica voglia cambiare il nome di questa via, non rendendosi conto neanche di una sorta di autogol pazzesco. Cioè, io vedo tutti i capi quasi tutti, insomma, i capi del cosiddetti stati di diritto, in particolare in Europa, la Comunità Europea, che hanno fatto tutti le condoglianze alla Repubblica Islamica e anche al popolo iraniano, non capendo probabilmente cosa stanno dicendo o comunque non avendo voglia di capirlo. E vedere che questa via viene cambiata, no? Da Khovaran a Raisi. Khovaran è Raisi, è il più grande crimine che abbia commesso. Da lì ci sono state molte altre cose. Pensiamo al 2022, poco prima, l'estate del 2022, poco prima appunto della morte, no? In custodia cautelare di Mahsa Jinamini, e l'inizio della rivoluzione di Donna Vita Libertà. Il giro di vite sulle leggi sul velo obbligatorio di quell'estate fu proprio ad opera di Raisi. Raisi ha commesso dei crimini terribili, ce ne sono molti altri, ma Khovaran rimane tatuato veramente nel cuore, nel dolore degli iraniani. E molte famiglie, appunto delle madri che chiedono giustizia, dei familiari che chiedono giustizia di Khovaran, di quegli eccidi lì, sono quelle che postano i video ballando e dicendo: noi siamo contenti, io sono anni che non sorrido, no? Dice la madre di uno, dell'altro. E tra l'altro sono state minacciate in questi giorni proprio per i post, per i video che hanno fatto rallegrandosi della morte di Raisi, che per loro è il grande criminale.
Il video di cui parlava Leila è questo, quello che sentiamo in sottofondo.
Con همین چمدونا برمیگردیم. اینا اون عکسایی که گفته بودم.
ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزور، از بالا دستور کل.
Raisi quindi come grande architetto della repressione del movimento di questi anni. Gabriella Colarusso è una giornalista di Repubblica, inviata speciale più volte in Iran.
Assolutamente sì, ovviamente come tutto nel sistema iraniano non è stato l'unico a deciderlo. La linea su tutte le grandi questioni interne ed esterne di politica iraniana viene comunque dettata, se non autorizzata, dalla grande Ayatollah Khamenei, cioè Ali Khamenei, la guida suprema, per cui il presidente ha poteri, ma poteri limitati da questo sovrapotere che è Khamenei, per cui anche la gestione delle piazze passa da lì, da suoi ordini. Però sicuramente Raisi era un ultra radicale, un ultra conservatore, e lui, il suo governo, gli uomini degli apparati di sicurezza a cui avevano scelto di dare il potere, erano tutti degli ultraradicali, per cui assolutamente non hanno tollerato nessuna forma di dissenso. Il suo è stato il governo che ha poi cominciato a perseguire e perseguitare in alcuni casi anche le donne, le ragazze, ovunque, con le telecamere, con le multe, con tutti i mezzi. Non riuscendo a fermare il movimento solo con la repressione, con il carcere, con la violenza di piazza, e hanno provato a fermarlo in tutti i modi, con le multe, la sorveglianza, vero e proprio stalking sociale, mi verrebbe da dire.
Come
Io ho incontrato diverse ragazze di diverse età e anche di diversa estrazione sociale, cioè nel nord di Teheran, che è una zona ricca, ma anche nel sud più popolare, che vanno in giro senza velo. Ora, non so dirvi i numeri, ovviamente non sono la maggioranza, però ce ne sono tante, e questo in un paese come l'Iran, che è un regime autoritario, che ha un governo autoritario, è un gesto di grande coraggio, che significa identificarsi come oppositori senza far nulla, o almeno facendo un gesto grande. E sì, ho visto… l'ho visto, ci ho anche poi parlato, ne abbiamo scritto su Repubblica, e loro mi dicevano: per noi è cambiato qualcosa con il movimento, soprattutto alle ragazze ci ha dato la possibilità di vederci, di riconoscerci, cioè di capire che eravamo tante, che insieme avevamo una forza. E quindi oggi che succede quando una ragazza senza velo va in metropolitana e magari viene fermata dalla polizia morale, da queste donne tutte vestite in nero che le dicono: ah, mettiti il velo, fa vabbè. In molti casi ci sono 2, 3, 4 persone che corrono ad aiutarla, a proteggerla, che mandano via la polizia morale, gli dicono: basta, lasciatele stare, ognuno deve avere libertà di scelta. Quindi il movimento ha cambiato effettivamente un pezzo di società iraniana. Ha fatto venire fuori le richieste di laicità, di democrazia, di diritti, e una parte, e questa parte di società non ha nessuna intenzione di tornare indietro, per cui si prende quotidianamente i propri spazi, sapendo di rischiare tantissimo. Però molte delle ragazze con cui ho parlato mi dicevano: noi sappiamo che non è una rivoluzione. Badate bene, gli iraniani le rivoluzioni le sanno fare, le hanno fatte in passato, però proprio perché le hanno fatte, proprio perché sanno che cosa può venire dopo, mi dicevano: non è una rivoluzione che rischia poi di essere violenta o di portare, ma è una trasformazione che porterà il paese a un cambiamento, ma è un cambiamento graduale che avverrà col tempo.
میدون جنگه، از هر رنگی هستی بیا که بدون توی خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، از هر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. فصل اتحاده، مرگ اختلاف، افتخاره تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش. شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمزدایی، وسط باز و حزب باده. هر تفکری که داری با هر دین و آیین کنارمون بیست سالها کنارت ایستادیم. ما نره خشم هزار بی صداییم، شورشی کمریشه انقلابی داریم. عرب و آشوری.
Avete sentito prima Leila che parlava di tortura bianca, ma che cos'è la tortura bianca che viene praticata nelle prigioni iraniane?
Allora, la tortura bianca, che è spiegata benissimo dall'attivista per i diritti umani e premio Nobel Narges Mohammadi, è praticamente di fatto il regime di isolamento. Loro, quando manifestavano in Iran, quando Narges Mohammadi era libera nelle giornate contro la tortura bianca, avevano dei cartelli in mano con su scritto cella di isolamento uguale tortura bianca. La tortura bianca è uno strumento, è chiamata anche tortura invisibile, è uno strumento molto sottile, è una tortura che, appunto, come dicono molto bene loro, come dice molto bene lei nel suo libro che è uscito da poco in Italia peraltro, è una tortura che, a differenza delle altre torture dove, non so, ti frustano, tu hai, c'è uno strumento, c'è il segno delle frustate, c'è, è una tortura molto sottile, perché tu praticamente ti ritrovi in una cella di dimensioni, per esempio di una larghezza di 1,5 metri x 2, monocroma, senza finestre, con le luci accese 24 ore su 24, dove tu ci puoi stare per giorni, per mesi o per anni, ci sono persone che ci sono state per anni, e dove praticamente l'unica interazione che hai tu con gli esseri umani è con chi ti interroga o col tuo aguzzino che ti tortura, e dove non c'è nessun oggetto, cioè c'è una coperta dove tu con cui ti copri, e tu rimani lì per in continuazione da solo con te stesso, a volte non sapendo neanche dove ti trovi, non avendo notizia della tua famiglia, ed è lo strumento più sottile stile, lo strumento principe che usa la Repubblica Islamica appunto per cercare di spezzare i prigionieri politici, e talvolta ci riesce appunto perché riesce a estorcere confessioni tali che portano a detenzioni di lunga durata o purtroppo alla condanna a morte. Quindi è uno strumento terribile.
Anche questi sono slogan che si sentivano nell'Università di Teheran prima che la durissima repressione del regime impedisse queste manifestazioni. Con la condanna di Tumach Salehi.
Non si hanno notizie da qualche giorno assolutamente su Tumaj. Gli è stato praticamente, c'è stato un ricatto, cioè è stato detto al suo avvocato che se avessero voluto dei colloqui, quindi con l'avvocato o con i familiari, il padre di Tumaj, avrebbero dovuto sottostare alle registrazioni. E questo praticamente è un ricatto per far sì, per dare un'immagine poi alla gente del fatto che alla fine Tumaj o sta bene o in qualche modo per infondere il dubbio che lui magari abbia collaborato. Quindi loro si sono rifiutati, non si hanno contatti telefonici, non si hanno altri tipi di notizie di Tumaj. Tumaj è in prigione con questa condanna a morte che gli pende sul capo. Tumaj è un rapper, io lo chiamo rapper rivoluzionario amatissimo, ma quando dico rapper rivoluzionario non intendo solo i testi delle sue canzoni, che sono meravigliosi, meravigliosi veramente, dove si parla di ineguaglianze, dove si parla di diritti delle donne, dove si parla della corruzione in Iran, dove si parla del fatto che l'Iran è un paese multietnico, curdi, beluci, azeri, tari, persiani, e che in realtà questi 45 anni di regime della Repubblica Islamica hanno cercato assolutamente di azzerare, dove si parla delle differenze religiose, dove si parla... Tumaj è chiamato e soprannominato il figlio dell'Iran. Tumaj è stato il portavoce di ogni iraniano, dei bambini che lavorano, di tutte le ineguaglianze. Ed è per questo che è amatissimo, ma non solo attraverso le sue canzoni. Tumaj è sceso in piazza con la gente nelle manifestazioni Donna, Vita, Libertà, è entrato in clandestinità ed è diventato un combattente anche nelle sue azioni, quindi è davvero amatissimo. Dopo Mahsa Amini, grande simbolo, sigillo e scintilla della rivoluzione Donna, Vita, Libertà, Tumaj probabilmente è la figura più amata e che unisce l'Iran almeno dal settembre 2022 a questa parte.
قسم به خون قسم به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم
جلو giuro con il sangue. Giuro sul latte materno, non rimarrò in silenzio, neanche quando salirò sul patibolo. Morirò davanti al plotone di esecuzione, da fiero leone. Percuotimi pure, pezzo di merda insignificante. La misericordia nelle mie mani sono la mia roccaforte. C'è del sangue nelle mie lacrime, ma non mi arrenderò. Accoglierò la morte. La mia voce appartiene alla strada. Soffocala pure, non sarà abbastanza. Abbiamo piantato milioni di semi, pronti a lottare. Come ombre ci diffonderemo. I tuoi spaventapasseri penderanno dalle colonne delle città. Sono apartitico, sono iraniano e immortale. Il mio corpo non ti permetterà di manipolare la storia. Anche se ci ammazzi, ci smembri e ci seppellisci, rifioriremo in tutta la città. Sono uno di milioni. La corda è il mio ultimo messaggio. Ti tengo stretta con orgoglio. Versa il tuo sangue per liberare la libertà. Ti stringerò forte. La nostra voce abbatterà il muro. E ci vedremo dall'altro lato.
È per quello che il regime lo vuole uccidere?
Probabilmente il regime, io non lo so se alla fine il regime davvero avrà il coraggio per ucciderlo, però sicuramente è per questo che il regime fa di tutto per tenerlo sotto grandissima pressione, per in qualche modo anche spaventare, no? Gli iraniani sul fatto che potrebbe ucciderlo, come altra figura emblematica, Narges Mohammadi, citata prima, premio Nobel per la pace, difensora dei diritti umani, che chiaramente viene presa di mira tantissimo perché è una persona che continua a lottare da dentro il carcere, che continua a dare messaggi. Tumoja anche l'ha sempre fatto, e quindi il regime veramente ce l'ha tantissimo con loro, perché sa che hanno una grande presa, una grande forza sul popolo iraniano, che vuole, quelli che vogliono la libertà, ovviamente.
Lui è stato condannato per corruzione sulla terra. Che cosa significa?
Significa il nulla, come tutti gli slogan, io mi permetto di chiamarli slogan, della Repubblica Islamica, della giurisprudenza della Repubblica Islamica. A proposito di Tumaj e di corruzione sulla terra, un gruppo di 500 persone, dei familiari di chi ha combattuto nella guerra Iran-Iraq, e quindi ci sono mutilati di guerra, persone che sono tornate per difendere la loro patria, e in quegli anni famosi in cui Raisi se ne approfittò e uccise, no, i dissidenti politici del famoso cimitero di Khovaran che dicevo prima. Alla fine questi hanno scritto una lettera rivolgendosi alle autorità iraniane e dicendo: ma a che titolo voi state condannando un essere umano come Tumaj, che rappresenta l'Iran, di corruzione sulla terra, quando voi siete la corruzione sulla terra? Questa mi sembra la risposta migliore che si possa dare alla tua domanda. Insomma, sono parole, sono concetti vuoti di un regime vuoto, che continua a esistere solo perché, per quello che fa a livello di destabilizzazione nel Medio Oriente, non solo, e solo perché continua a applicare una repressione terribile in Iran, che comunque fa leva ancora sul sentimento della paura e, purtroppo, che io trovo che sia la cosa più terribile, su quello che è riuscito a fare per 45 anni alla mente e al cuore degli iraniani, che è: tanto non cambierà niente, tanto non riuscirete a cambiare niente, tanto potrebbe essere sempre peggio, per cui continuiamo a vivere così in schiavitù. Che è quello che Tumaj dice. Tumaj dice: un uomo senza le libertà non è niente, la vita senza la speranza non vale la pena di essere vissuta. E Tumaj questo l'ha messo davvero in pratica, Narges Mohammadi lo mette in pratica.
Secondo alcuni il regime ha già perso, perché sono i giovani che si ribellano. Poi noi sappiamo che, diciamo, che la percentuale di giovani nella popolazione iraniana è molto 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 alta, però proprio per questo ormai tutti pensano che per il regime sia una questione di tempo. Condividi questa analisi oppure no? Il tempo può essere anni.
Qual è questo tempo? Noi non ci dimentichiamo che nel 2009 l'Iran fu attraversato da un movimento di protesta che chiedeva riforme interne al sistema, veramente di massa, milioni in piazza. Eppure, cosa è successo dopo? C'è stata un'involuzione, represso quel movimento, l'onda verde, c'è stata una involuzione ancora più autoritaria del sistema. Per cui questa possibilità c'è, può accadere, sta accadendo. Sono abbastanza convinta anche io che ormai le nuove generazioni siano veramente tanto, tanto, tanto distanti da tutto un modo di intendere la politica, la vita e la società, che è quello dell'Islam politico, ecco, perché da lì nasce la teocrazia khomeinista, no? Dall'idea che lo Stato debba essere governato dall'Islam, dalla religione. E quindi ci sono generazioni intere che sono assolutamente distanti da questo periodo, da questo pensiero, per cui non riconoscono nessuna legittimità a quel sistema. E stanno appunto cambiando le cose. L'Iran è sempre stato un paese doppio, doppio, se non triplo e quadruplo, in cui c'erano i fedeli sostenitori della teocrazia e poi c'erano le ragazze che organizzavano le feste in casa, i rave, le librerie semiclandestine in cui giravano i testi di filosofia, i film occidentali, sempre stato così. Quella parte lì, quell'Iran lì, con il movimento ha provato a uscire allo scoperto, a dire: vogliamo uno spazio politico, cioè vogliamo anche noi non doverci nascondere per farlo. E quindi adesso qual è la fase? Che un po' cominciano a convivere. Il segno, il simbolo di girare a capo scoperto vuol dire appunto: io mi leggo, che ne so, io mi leggo Deleuze, Gattari, io mi leggo i filosofi francesi e voi non mi dovete dire niente. Voi fate come vi pare, volete andare in Mosca a pregare? Fatelo. Quindi ora cominciano a convivere questi due Iran, lo scontro è ancora forte, bisognerà vedere quale anima prevale, perché ci sono anche tanti giovani che sono, a cui invece il sistema dell'Islam politico, della teocrazia piace, che lo condividono, e sono i Basici per esempio, no? Sono una specie di paramilitari, comunque gruppi che vengono usati per sedare manifestazioni di piazza. Dentro i Basici ci sono tantissimi giovani, anche che tutto l'Iran è un paese giovane. Quindi ci sono, oppure ci sono i conservatori, i giovani che sono conservatori moderati, che ti dicono: ok, mi va bene la Repubblica Islamica, però non è giusto picchiare una donna solo perché non vuole indossare il velo, deve essere libertà di scelta. Quindi ci sono sfumature diverse. E poi ovviamente, e dov'è che però sta anche la grossa debolezza del sistema ormai, che non è soltanto la repressione delle donne che non portano il velo, diciamo, della società più laica, ma è anche ormai estremamente disfunzionale e inefficiente. C'è la crisi economica, le infrastrutture sono fatiscenti, non si trova lavoro. Insomma, questo forse più ancora che la protesta dei giovani può determinarne, se non la fine, e comunque diciamo una crisi profonda.
Era Gabriella Colarusso, giornalista inviata speciale di Repubblica. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.